Va bene, io ringrazio Roberto per le parole. Io credo che la vita di ognuno di noi sia avvolta nel mistero, no? È sempre un mistero i motivi per cui nella vita poi ci si rincontra e si tengono ben salde le radici. E io mi rendo conto che con le nostre fraternità, devo dire, lo ripeto continuamente, lo ripeto anche ai frati che sono con noi, che se noi non avessimo avuto dei maestri e dei frati soprattutto, che amavano così tanto la famiglia laica francescana, probabilmente, anzi quasi sicuramente, non saremmo qui a parlare. Per cui, mentre lo ringrazio la parola e vi dico che non faccio nessuna fatica a dire di sì quando lui chiama. L'argomento che Roberto mi ha indicato in quella che sarà una meditazione, voi avete imparato più o meno a conoscerlo, no, non vi dirò delle cose da fare, vi dirò piuttosto di sforzarci di essere in un certo modo, perché profondamente convinto che il francescanesimo, così come il cristianesimo, non è l'arte del fare, quanto piuttosto l'arte dell'essere. E Roberto mi invitava a meditare sull'eccomi della professione che noi abbiamo celebrato come risposta ad una chiamata d'amore di Dio. E io un po' ci ho pensato a questa cosa, io gli ho scritto un sms, l'ho chiamato una volta per telefono e pensavo come sviluppare il tema. In un momento in cui tempo forse non ce n'era, però poi il Signore ha voluto veramente che traessi delle cose, da alcune cose che sono andato a prendere, anche da alcune vecchie meditazioni. La prima cosa da dire è che non c'è un eccomi definitivo nella vita dell'uomo, no? Ci sono tanti eccomi e quindi il momento della professione è un grande eccomi all'inserito all'interno di tutti gli eccomi della nostra vita. Perché la professione non è un punto d'arrivo, ma è un punto d'inizio delle chiamate di Dio giorno per giorno. Roberto faceva cenno a quell'incontro di Lacedonia, no? Mi ricordo la faccia di padre Giacinto De Lungo che stava in prima fila. Fu un incontro molto bello perché io mi reputo fortunato quando vengo a fare queste meditazioni perché Dio mi parla attraverso i volti delle persone e io ne esco confortato sempre. E in quell'occasione noi abbiamo meditato una cosa più o meno simile, no? Che era identità di appartenenza, una cosa di questo tipo. E pensavo a questa cosa, dico, ma il fatto che noi ritorniamo continuamente a porci il senso della nostra vocazione è un fatto positivo o negativo? E qual è il senso del chiederci sempre che cosa è alla base, che cosa dobbiamo fare? Cioè un aspetto di dubbio o un aspetto di fede? O un itinerario che tutti percorriamo? Ma io devo dire che noi veniamo dal periodo di Avvento, che è il periodo delle grandi chiamate, no? Abbiamo la figura di Maria, e abbiamo la figura di Giovanni Battista, se volete abbiamo la figura di San Giuseppe, no? Sono tutte persone accompagnate dai dubbi, no? Il primo dubbio che noi molte volte ci poniamo di fronte alla nostra vocazione nei momenti difficili è: ma come faccio? Ma come faccio? Ed è lo stesso dubbio che si pone Maria, no? Com'è possibile? Com'è possibile vivere la fraternità se io sono quello che sono? Ecco. E la risposta dell'angelo è non temere. Oppure l'incredulità dinanzi a delle cose che ci toccano nella vita personale, nella vita di fraternità, che è simile all'incredulità di Giuseppe quando gli viene comunicato di attendere un figlio che lui non ha concepito. E la risposta dell'angelo è non temere. E qual è l'incredulità di Giovanni Battista, il dubbio di Giovanni Battista, il quale aveva programmato la sua vita come precursore, sul convertitevi e credete al Vangelo, mangiava di cavalletta, andava mezzo nudo, e scopre che colui che lui doveva precedere, in realtà sta con le prostitute e sta con i peccatori, e predilige stare con loro. E Giovanni Battista gli manda due discepoli, dice, ma sei tu veramente colui che deve venire? E il dubbio, no? È il dubbio della nostra forma di fraternità o di fede che noi ci poniamo davanti senza essere strumento nelle mani di Dio. O il dubbio di Giosia, sapete che Giosia è quel centurione, no? a cui era, la figlia stava male, lui va da Gesù, dice: mia figlia sta per morire, vieni. E Gesù si intrattiene con l'emorroista per guarirla, e nel frattempo che si intrattiene con l'emorroista arrivano i servi del centurione e dicono: tuo figlio è morto, non disturbare il maestro. La delusione della morte della nostra, del nostro modo di seguire, quello che noi pensiamo sia la fine dei sogni, no? Quando abbiamo dei problemi in fraternità. Questi dubbi sono anche i nostri dubbi. E noi dobbiamo cercare di far diventare questi dubbi grazie di Dio. Non dobbiamo aver paura, la risposta di Dio è sempre la stessa: non temiamo. Non temiamo. Per cui affrontiamo questa discussione che noi vogliamo fare con molta serenità. Non temiamo. La nostra fede non è per i bravi, nemmeno per i capaci. Non è per gli uomini e le donne di successo. La nostra fede è per gli uomini di sconfitta, per coloro che non ce la fanno, perché fede significa credere che Dio può tutto, anche concepire nel ventre di una donna, senza che intervenga il seme del maschio. Qual è questa chiamata d'amore? E come noi possiamo realizzare quello che dicevamo all'inizio, cioè rispondere: eccomi, ogni giorno, continuamente, come continuità di quella chiamata che abbiamo avuto professando. Nel Vangelo c'è, nel Nuovo Testamento, c'è una chiamata importante che è quella di Zaccheo, sapete la storia, no? Zaccheo è un pubblicano, esattore delle tasse, il quale desidera vedere Gesù. Si nasconde sul sicomoro, che è un albero come il fico, quindi difficile da intravedere. Gesù lo individua, lo chiama. Zaccheo scende, mangia con lui, e dopo che ha mangiato con lui, dice: adesso restituirò tutto quello che ho guadagnato in maniera non retta. Ma possiamo dire che la sequela di Gesù è un cambiare la nostra morale, o è un cambiare le nostre idee? Cioè, dire in questa storia di Zaccheo, che cosa è più importante? Che Zaccheo cena con Gesù o che Zaccheo cambia il suo modo? Questo è un dubbio importante per noi. Perché noi abbiamo sempre la visione della nostra fede, del credere, come una serie di azioni. Vi dirò poi una cosa anche sulla parola di Dio quando arriveremo al punto. Cioè, noi vediamo una serie di azioni. Intendiamo il cristiano, e forse questo è il dubbio che anche Gesù è venuto a togliere, no? Anzi, sicuramente. Noi pensiamo che ci siano delle azioni, Zaccheo restituisce il malfatto. Noi pensiamo che, sicuramente quello è importante, no? Noi ci differenziamo dai protestanti proprio per questo, che non è solo la grazia, ma sono anche le opere dell'uomo, no? Che salvano. Però che cosa è più importante? Io vi leggerei un attimo versetti 7-13 del capitolo 3 delle lettere ai Filippesi. Ve lo leggo, poi vediamo di meditare, di sottolineare una cosa. Ma quello che poteva essere, dice Paolo, per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Sentite, anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e li considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quello che deriva dalla fede in Cristo. Questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione delle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla sua risurrezione dei morti. Paolo, che non era un trasgressore, no? Paolo era un ebreo praticante, no? Comprende che il segreto non è nella legge, ma nella conoscenza di Gesù. Non è nella sua, la salvezza non è nella sua rettitudine morale, è nella fede in Gesù Cristo. E questo gli cambia la vita. Sentite, Non però che io abbia già conquistato il premio, o sia ormai arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Allora capirete che la cosa importante nella esperienza della chiamata non è quello che l'uomo fa, è quello che l'uomo vive nel momento della conoscenza di Gesù. L'uomo è chiamato per una chiamata di amore, e se sperimenta questo amore in Gesù Cristo, dopo tutta la morale e tutto il radicale cambiamento di vita che poi vedremo all'articolo 7 della nostra regola ci indica come conversione, viene quasi spontaneo. Per Paolo è così. Mentre non può essere l'inverso. Cioè dire, se noi non veniamo plasmati dall'amore di Gesù, se noi non viviamo questa esperienza di comunione, non saremo mai quello che Paolo è stato. Non lo potremo essere, perché manca l'essenziale. Potremmo essere degli osservanti, potremmo essere gli uomini della legge come Paolo era prima, ma non potremmo essere fratelli di Gesù Cristo e figli di Dio. Va bene? Paolo avverte in Gesù la presenza di Dio, e che è una presenza liberante, come vi ho detto nel titolo, è una presenza di amore. Ieri sera io sto facendo un corso perché ho deciso di rovinarmi un po' la vita, nel senso che ho cominciato a camminare per la diaconia. E ho cominciato il corso di teologia, ieri abbiamo studiato sul catechismo e si parlava del kerygma, no? All'inizio Pietro non ripeteva altro che Gesù Cristo, figlio di Dio, è morto ed è risorto per i nostri peccati. Questo era l'annuncio fondamentale, no? Ecco, questo annuncio, questa realtà, Paolo sperimenta come vera in Cristo Gesù. Zaccheo comprende che il suo Dio non era il denaro, ma stare a cena con Gesù. Paolo comprende che il suo Dio, e forse questo ci tocca un po' più da vicino, non è la legge, ma è Gesù Cristo, figlio di Dio, Dio egli stesso. Il movimento dell'uomo è solo la risposta a questa esperienza d'amore. Se l'uomo non fa questa esperienza d'amore liberante, non potrà mai correre proteso verso il futuro, come Paolo ci dice. In Cristo i santi fanno una formidabile esperienza che riprende un po' quel non temere che noi abbiamo, no, ripetuto all'inizio. San Gregorio Nazianzeno, che è un padre della Chiesa, dice a riguardo del suo modo, no, di essere la Chiesa. Che cos'è questo mistero che mi riguarda? Io sono piccolo e grande, umile ed elevato, mortale ed immortale, terrestre e celeste. Bisogna che sia messo nel sepolcro con Cristo, che con Cristo risusciti, che sia coerente con Cristo, che divenga figlio di Dio, che io stessa venga chiamato Dio. In ognuno di noi, quando sperimentiamo l'amore di Dio attraverso Gesù Cristo, in Cristo si rinnova l'incarnazione di Gesù, perché Gesù era vero Dio e vero uomo. Noi da parte nostra ci mettiamo l'umanità, inserendoci in Gesù Cristo, Cristo ci mette la divinità. Ecco perché non temere, perché diventiamo Dio noi stessi. Ecco, dice ancora San Gregorio, che cosa vuol dire un Dio che si fa uomo per noi e che per noi si fa povero per risuscitare la carne e salvare l'immagine e ricreare l'uomo, perché diventiamo tutti una cosa sola in Cristo. Prima di passare ad un'esperienza simile a quella di Paolo, vi dico solo che Paolo nelle sue lettere l'espressione in Cristo, no? Incardinati in Cristo, è l'espressione che ricorre più di 100 volte negli scritti di San Paolo. Quindi proprio come elemento dominante, in Cristo, in Cristo, è in Cristo che ci salviamo, è in Cristo che diventiamo missionari, no? E annunciatori. Se l'esperienza di San Paolo è l'esperienza che esprime questo incontro con Gesù, beh, non possiamo non dire che Francesco d'Assisi ha fatto la stessa esperienza. Io diverse volte ho detto che come uomini, se volete anche poco divini, che guardano poco al divino, noi siamo sempre impressionati dalle cose, no? Dalla povertà, Francesco vive un'esperienza formidabile di amore. Non avrebbe potuto essere quello che è stato Nuovo Cristo se non avesse vissuto questa esperienza, no? Un'esperienza che si infiltra nelle trame della sua vita, la prigionia, la malattia, la delusione, no? Che sono le trame della nostra vita, che sono le trame della nostra vita. E in queste trame Cristo si infiltra e contagia quest'uomo, afferra quest'uomo e lo porta alle vette più elevate della sequela di Cristo. Io vi leggo solo alcune cose sull'esperienza di Francesco. Nella lettera a tutti i fedeli, che tra l'altro è il preambolo della nostra regola, sposi siamo quando l'anima del fedele si congiunge nello Spirito Santo a Cristo Gesù. Siamo suoi fratelli quando facciamo la volontà del Padre suo che è in cielo. Madri, quando lo portiamo nel cuore e nel nostro corpo con amore e puro e sincero coscienza, e lo partoriamo per mezzo di un santo operare che deve irradiare gli altri come esempio. E ancora, considera uomo, ammonizione quinta, in quale sublime condizione ti ha posto il Signore Dio, poiché ti ha creato e formato a immagine del suo figlio diletto, secondo il corpo e a similitudine di lui, secondo lo spirito. Ed ancora, nella seconda lettera di Celano, carissimi fratelli, il figlio di Dio, Cristo, per noi si è fatto povero in questo mondo. Per suo amore abbiamo scelto la via della povertà. Ed ancora, no, l'espressione che noi spesso sentiamo, l'amore non è amato, no? Francesco piangeva e diceva l'amore non è amato, no? Perché lui era stato contagiato, aveva avuto un'inondazione di esperienze di amore probabilmente. Io vi leggo una cosa che vi ho letto già 4 anni fa. Idiarte, che è uno scrittore francescano, in Francesco la caratteristica principale sarà quella di un innamorato proteso verso Cristo, con tutto il suo essere, con la mente e con il cuore, e sospinto da un amore che mette in gioco tutta la persona, per amare e far amare l'amato. Questo è il nucleo centrale. Questo è il nucleo centrale dell'esperienza di Francesco. Francesco non si fa povero perché vuole aiutare i poveri, ma vuole aiutare i poveri perché Cristo si è fatto povero. Tant'è vero che non aiuta i poveri, diventa povero egli stesso. La povertà per Francesco, e poi vedremo, è una cosa molto interessante perché ci sono 2 Francesco ormai nella nostra storia, no? San Francesco e Papa Francesco, che per certi aspetti dicono delle cose molto molto simili. Ora questo non è una cosa malsana, nel senso è una cosa di cui dobbiamo meravigliarci, perché lo Spirito è uno, fratello, e torna per santificare il mondo. E vedremo anche in questo l'unità dell'azione dello Spirito. Paolo VI dice dell'esperienza di Francesco, Cristo è il punto focale della spiritualità francescana. Potremmo dire solo Cristo, poiché San Francesco voleva vivere come il suo maestro, con il suo maestro, del suo maestro. Dopo Francesco realizza tutto quello che ha realizzato e parleremo anche della fraternità. Vi ho parlato prima dei 2 Francesco, no? E non so se qualcuno di voi ha letto l'Evangelii Gaudium, che è l'ultima esortazione apostolica. Leggetela perché non l'ha letto, perché qualcosa di gratificante, di bello da leggere, ma anche di gioia nel sentire quelle cose. E vi parlavo di un unico spirito, no, che gestisce la Chiesa. Papa Francesco nell'Evangelium Gaudium, che cosa di poche settimane fa, non del 1200, quindi non è coevo a Francesco d'Assisi, dice: la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato dalla tristezza, dal vuoto interiore e dall'isolamento. Io, quando ho letto queste cose, non avevo ancora da preparare la vostra relazione, però pensavo alle riunioni di tante fraternità dell'OFS oggi. Pensavo ai nostri incontri regionali. Cioè, io sono rimasto di sasso. Sono liberato dal peccato, dalla tristezza, che è una condizione atavica dell'OFS di oggi. Dal vuoto interiore e dall'isolamento. Cioè dalla capacità di isolarsi persino nelle fraternità. Papa Francesco continua: invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare non domani, oggi stesso, il suo incontro personale con Gesù Cristo, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui. Perché la cosa strana è che noi parliamo di andare ad incontrare Dio, ma è Dio che viene ad incontrare noi. C'è un passo molto bello nell'Apocalisse. Dice: ecco, io busso alla porta, si aprirà, entrerò e sarò con lui. Cioè Dio bussa, noi, è sempre Dio che bussa. Sembra che noi gli andiamo incontro, ma in realtà noi apriamo solo la porta, è lui che ci viene incontro. C'è una cosa che scrive Benedetto XVI e dice: all'inizio dell'essere cristiano, quindi all'inizio della nostra chiamata, pure la nostra che siamo stati, abbiamo fatto la professione, non c'è una decisione etica o una grande idea. Il cristianesimo non è una filosofia ed è una religione diversa dalle altre in quanto Cristo ci incarna il Padre. Quindi non una decisione etica, non una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con questo nuovo orizzonte la direzione decisiva. Allora, se la nostra vita personale di fraternità non ha pigliato una decisione decisiva, sappiamo dove andarla a cercare. Se il nostro ritornare continuamente sulla nostra identità e sulla nostra specificità all'interno del mondo e della Chiesa è solo un lavorare di cervello, sappiamo dove andare per prendere la direzione decisiva. Solo grazie a questo incontro, dice Papa Francesco, o reincontro, e forse è il nostro caso, con l'amore di Dio che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialità. E questo forse è il male maggiore di noi, fratelli, delle nostre fraternità, perché io, ancorché sia un po' defilato nella vita della fraternità regionale, ma conosco anche la fraternità nazionale e conosco anche, per certi aspetti, la fraternità internazionale, io credo che oggi le nostre fraternità abbiano proprio perso, siano impantanate, se permettete, nella regola, che invece di essere uno stimolo per questo incontro è diventata una serie di... no, ci siamo impantanati. Allora, e c'è molta autoreferenzialità, cioè dire Gesù è messo ai margini della vita delle nostre fraternità. Io non incontro mai due o tre terziari in mezzo alla strada che parlano di Gesù, ma la ragione della nostra vita dovrebbe essere oggetto delle nostre discussioni o perlomeno del nostro condividere. Non si parla di Gesù manco in riunione, facciamo progetti educativi, ma non si parla di Gesù. Poi vedremo come parlare di Gesù. Se qualcuno accoglie l'amore di Dio che gli ridona il senso della vita, alla fine non può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri. E qui nasce la missione. La missione non è una cosa costruita a tavolino. La missione è un traboccare di amore, l'amore che riceviamo. E la centralità di Cristo, tra l'altro, è sancita dalla regola, quando all'articolo 4 della regola stessa noi troviamo Cristo, dono dell'amore del Padre, e la via a Lui, cioè per Cristo arriviamo a Dio, al Padre, e la verità nella quale lo Spirito Santo ci introduce è la vita che Egli è venuto a dare in sovrabbondanza. Quindi Cristo, via, verità e vita. Ma come ci possiamo aiutare per fare questo incontro? Cioè, dove lo troviamo? Io vi leggo un attimo dal Vangelo di Marco, capitolo 1, 16-20, quella che è la classica chiamata, no? Che si trova nel Vangelo. Passando lungo il mare della Galilea, non vi sto a dire tutte le cose, a me serve per dirvi, no, per dirvi una cosa che mi sta molto a cuore poi. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, seguitemi, vi farò diventare pescatore di uomini. E subito, ricordate questa particella, subito, lasciate le reti, lo seguirono. Come vedete, la sequela consta di una prima parte che è la chiamata, venite, vi farò pescatore di uomini, e di una seconda, lo seguirono, subito, subito. Andando poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre aspettavano le reti. Quando vi siete stancati me lo dite, poi possiamo venire anche qui. Il primo dato che noi vediamo è che i discepoli, o coloro che saranno poi i discepoli, gli apostoli, in realtà incontrano Gesù nella loro ferialità. Sono dei pescatori e stanno pescando. La quotidianità. E questa è una cosa molto bella, guardate, perché veramente Dio nei santi, prima vi ho detto di Francesco, no? Cristo si era infilato nelle pieghe della sua vita. L'obbedienza alla quotidianità fa l'uomo di fede. Noi pensiamo di dover incontrare Dio sempre altrove, in altri posti, in altre persone. Questo è uno scantonare il problema. Dio ci raggiunge nella nostra vita. Con i miei problemi di lavoro, di famiglia, di salute, nella mia ferialità, Dio mi chiama e in quella ferialità vuole che io abbia questo incontro d'amore con Lui. Dentro l'ordinarietà della nostra vita accade il regno di Dio. L'incontro con Dio non ha bisogno di climi elitari, di un altrove rispetto a dove siamo e come siamo. Non abbiamo bisogno di... No, è evento totale e motivato di grazia che ci raggiunge laddove siamo e come siamo. E quando sento a parlare di quotidianità e di ferialità, io non posso non ricordare l'articolo 4 della regola che ci dice passare dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita. Questo significa ferialità, questo significa raggiungerci nella ferialità. Padre Cristoforo Piacitelli, che come padre Luigi Monaco è stato uno dei frati, frate minore, ha scritto molti libri sull'otto, dice chiunque vuole vedere, capire, ma soprattutto seguire Gesù, deve cercarlo nella Sacra Scrittura e specialmente nel Vangelo. In una parola, se si vuole vivere e crescere spiritualmente, bisogna avere fame e sete della parola di Dio. Allora, fratelli, noi abbiamo parlato che l'incontro con Cristo è determinante. L'amore che ci scambiamo è determinante. Ora sappiamo anche come fare. Io vi porto, condivido con voi un'esperienza che sto facendo da pochi anni. Io sono 40 anni che sono in chiesa, in ambiente ecclesiale. No, ne avevo 17, quest'anno compio 57 anni. Sono appena 2 anni... che io mi accosto quotidianamente alla parola di Dio, appena 2 anni. E questa è veramente una grazia di Dio, perché è tutta l'esperienza di fede che cambia. Probabilmente non cambiano ancora i gesti esterni, ma io so dentro di me che Dio lavora, so dentro di me l'esperienza dell'amore che si fa. Io difficilmente incontro nella mia fraternità, ma anche nelle altre fraternità, coloro che vogliono condividere sulla parola. Noi, la nostra fraternità è una fraternità storicamente di primo livello. Io ho fatto un'animazione un anno fa e abbiamo chiesto a quanti fratelli leggevano quotidianamente il Vangelo. Su 45 fratelli, 4. Non 40 fratelli, 4! Cioè dire, questo vuol dire che la parola di Dio è emarginata quella domenica mattina, che probabilmente non sentiamo manca perché stanno pensando ai cambi o a quello che dobbiamo fare. Sappiamo che l'esperienza passa per la parola di Dio. E la prima cosa per incontrare la parola di Dio è leggere la parola di Dio. leggere la parola di Dio, tutti i giorni, sapendo ben presente, pur nella determinazione che dobbiamo dedicarle del tempo per meditarla, per farla scendere giù, per masticarla, come la legge divina ci insegna, che la parola di Dio è efficace indipendentemente dalla prontezza dell'uomo. La parola di Dio è parola creativa. Dio disse e fu la luce, e luce fu. Cioè dire la parola di Dio, anche quando viene letta, e sembra che noi siamo svogliati, ha lavorato in noi. Ha creato i presupposti di quell'incontro amoroso con Cristo, che è la base della nostra chiamata. E Francesco anche in questo è stato un formidabile maestro. Francesco nella parola, e questo ci può dire quando Francesco è stato precursore, perché stiamo parlando della fine, no, intorno al 1200, vede, ha proprio l'impressione che Dio si appalesi a lui, cioè si riveli. No, se voi pensate che nella De Verbum, ultimo Concilio Vaticano II, piacque a Dio rivelare se stesso e il mistero della sua volontà. Perché Dio si rivela? Per ammettere gli uomini alla comunione con Lui. Parla come agli amici a loro per ammetterlo alla comunione con Lui. Cioè a dire, Francesco non solo nella parola vede Dio rivelato, cioè incontra Dio, ma si ammette alla comunione con Lui, cioè fa quell'esperienza amorosa di Cristo che è alla base, abbiamo visto, della sua esperienza di fede. Non vi tedio sulla dimensione profetica che la parola di Dio ha avuto in Francesco, no. La dimensione profetica significa Francesco che chiede, Signore, cosa vuoi che io faccia? E poi apri il Vangelo, andate a due, con un paio di santi e così via, e Francesco dice, è questo che voglio. No, questa è la dimensione profetica, cioè dire... C'è anche una dimensione nella parola di Dio che ci dice cosa Dio vuole da noi, ma la prima dimensione della parola è Dio rivela se stesso. E poiché la rivelazione definitiva è in Cristo, il Vangelo è il cuore di questa rivelazione. Non potremo mai vincere i dubbi della nostra vocazione senza la parola di Dio. Saremo all'autoreferenzialità di cui parliamo prima, cioè teniamo una fede per capo nostro. Qualcuno ha un principio morale in più, perché probabilmente non gli interessa, e qualcun altro no, e facciamo sempre, no, diceva la persona, dice, come Adamo ed Eva, Adamo è stata la donna è stata il serpente, no, questo facciamo, no? Scegliendo al limite, all'interno di quelli che sono gli atteggiamenti che la vita cristiana dovrebbe presupporre, scegliendo quello che poi ci costa meno, tutto sommato. Senza l'incontro con la parola di Dio, fratelli, quel cammino che l'articolo 7 della regola ci identifica come il cammino di conversione è impossibile. È impossibile. Potremmo fare 8.000 riunioni come quelle di stasera, non ci tocca. Non ci tocca. Se vogliamo veramente servire Dio come terziari, dobbiamo avvicinarci alla parola di Dio. Dobbiamo pregarla, dobbiamo meditarla, dobbiamo realizzarla, che anche questo è incontro con Gesù. E arriviamo ora a questo. Perché se la parola di Dio è il luogo teologico, cioè presenza di Dio, c'è un altro luogo teologico, che è il fratello. Nel fratello non c'è l'altro, no. C'è Cristo stesso. Il Signore dette a me, frate Francesco, di cominciare a fare penitenza così. Quando, e questo è il testamento, no? Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. Cioè dire, la stessa esperienza che Francesco fa con la parola di Dio, la fa con il povero, la fa con il fratello in difficoltà. E anche qui, fratelli, c'è una perfetta similitudine tra il Francesco di Assisi e il Francesco di Buenos Aires, si può dire, no? Non ricordo, però, voglio dire, Papa Francesco in un'omelia a San Tommaso, era la festa di San Tommaso, voi sapete che San Tommaso, è l'apostolo che non crede, no? Crederò quando metterò il dito nelle piaghe. Appena Gesù torna, dice, metti le mani un po' nei buchi delle mie mani e nella piaga a fianco del costato. In quel momento Tommaso esclama: "Mio Dio e mio Signore". Cioè dice il Papa, San Tommaso riconosce Dio Signore della sua vita dopo aver messo le mani nelle piaghe. Quali sono le piaghe di Dio? Esiste, dice Papa Francesco, ha detto in un'omelia a Santa Marta, esiste un unico cammino per l'incontro con Gesù Dio, le sue piaghe. Non ve n'è un altro. Le trovi, queste piaghe, facendo le opere di misericordia, dando il corpo ed anche l'anima del tuo fratello piagato, perché ha fame, perché ha sete, perché è nudo, perché è umiliato, perché è schiavo, perché è in carcere, perché è in ospedale. Allora comprendiamo perché Francesco aveva cambiato l'amore in dolcezza, perché aveva incontrato nel lebbroso Gesù Dio. Ma non parliamo solo di lebbroso. Il Papa, nella sua esortazione apostolica, parla di periferia dell'uomo, no? E dice: ogni uomo ha una sua periferia. Può essere il figlio in difficoltà che viene abbandonato, ma per noi può essere la nostra fraternità. Chi è in difficoltà nella nostra fraternità? Che noi molte volte tendiamo anche a criticare perché sei in difficoltà. Se noi aiutiamo queste persone con le loro piaghe, con le loro difficoltà, come dice Papa Francesco, compassionevolmente, no? Perché è questa che serve. Non serve una cosa che deve mutare la realtà, non serve far diventare ricco il povero. Serve compassione, con passione, cioè patire con. Serve accompagnarli nella sofferenza, serve farsi altro per queste persone. Nell'Evangelio Gaudium Papa Francesco dice: siamo chiamati a scoprire Cristo nei poveri, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma soprattutto, quindi è importante che ci sia, no, un atteggiamento di promozione sociale, ma la cosa importante che spetta a noi è essere loro amici, ascoltarli, comprenderli. E conclude: accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. L'uomo è veramente un mistero di Dio e l'uomo povero è ancora più un mistero di Dio, perché Dio nella Sacra Scrittura per i poveri ha avuto sempre predilezione. E noi veramente possiamo dire che nel povero, il povero, la povertà più che il povero, la povertà in sé è veramente un luogo teologico, e altrimenti Dio non sarebbe nato in una mangiatoia, no? Abbiamo festeggiato il Natale. Non sarebbe nato lì. E allora questo fa risuonare nelle nostre orecchie, probabilmente, mi auguro, nel futuro mio soprattutto, nei nostri cuori, l'articolo 13 della regola e l'articolo 11. I francescani secolari accolgono tutti gli uomini con animo umile e cortese. Umile, no? Questa cortesia mi dà l'impressione di un po' usai misericordia, no, di Francesco, questa cortese mi dà. No, fare un'assonanza con quell'esperienza. Francesco non ha guarito il lebbroso, ha avuto con lui misericordia, no? Ha avuto questo atteggiamento dell'abbraccio, del bacio. Papa Francesco dice molto spesso, dice: non andate a dare dei soldi ai poveri, abbracciate, toccate le mani, toccate il volto del popolo. Il senso di fraternità renderà i terziari lieti di metterci alla pari di tutti gli uomini, specialmente dei più piccoli, per i quali si sforzeranno di creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo. Articolo 11. Così i francescani secolari cerchino nel distacco e nell'uso una giusta relazione ai beni terreni, semplificando le proprie materiali esigenze, siano consapevoli poi di essere, secondo il Vangelo, amministratore dei beni ricevuti. Ci abbiamo alla conclusione dicendo due cose essenzialmente, ritornando, no, alla chiamata degli apostoli. Ad un certo punto, no, Gesù chiama Simone e il fratello. La chiamata di Dio è una cosa imprescrutabile. E arriva quando meno l'uomo se l'aspetta. È una pura iniziativa di Dio. Non c'è nessun merito ad essere chiamati da Dio. Dio prima o poi chiama tutti. Chiama tutti. Chiamò coloro che lui volle. Non c'è un motivo. Non c'è un motivo per cui sceglie Simone, per cui sceglie il fratello. Chiama perché ama. Allora, per il solo fatto che noi abbiamo fatto la professione, che abbiamo la fortuna, no, di vivere in ambienti dove ci sono persone testimonianti, dove ci sono persone che ci hanno dato un'educazione, tutto sommato, non ai principi, ma allo stile di vita di Francesco d'Assisi, vuol dire che Dio ci ha cercato e Dio ha bussato la nostra porta. E probabilmente noi abbiamo avuto anche l'ardire o la tentazione di spalancarla per un poco, tenendo, no, la maniglia della porta un po' serrata, perché non si spalancasse, perché quando la porta si spalanca è un problema, è un salto nel buio, no? È un salto nel buio, ma ancora non temere. Quando Gesù chiama, definisce già il discepolo, vi farò pescatore di uomini. Cioè dire, nel momento in cui, fratelli, noi siamo venuti a contatto con la nostra realtà e abbiamo professato, Gesù ci ha innestato in Lui nel progetto divino di salvezza. Il nostro non obbedire a questa chiamata è dire un no, è dire richiudere di nuovo la porta. Il nome con il quale Gesù chiama i discepoli, il modo in cui lo chiama, fa ricevere ai discepoli una identità e con l'identità una missione. Ti deputa ad una missione che per noi è la regola. Ma la regola senza il Vangelo non ci fa fare esperienza. Concludo. Chiaramente questo si lega all'articolo 1 dell'Opus, no? Tra le famiglie spirituali, la famiglia francescana intende rendere presente il carisma del comune serafico padre nella vita e nella missione della Chiesa. Concludo. Voi sapete che la chiamata si conclude, lo seguirono. È la parte finale della storia, no? Ed è anche la speranza che noi ci muoviamo per seguirlo. Voi, se leggete il Vangelo, tutte le chiamate e tutte le guarigioni cominciano con delle persone ferme e finiscono con delle persone in movimento, no? Il cieco di Gerico era seduto sul ciglio della strada e poi segue Gesù, no? Questo movimento. Per cui lo seguirono significa che noi ci mettiamo in movimento. Per cui forse la prima cosa che dovremmo vincere nella sequela di Cristo è proprio la pigrizia, che oggi è un male importante, no? Oggi è un male importante, la pigrizia, tra cellulari, computer, videogiochi, televisione, ecco, siamo pigri nell'andare fuori casa, siamo pigri nell'incontrare i fratelli, e molte volte anche quando dobbiamo andare in fraternità e cattivi timbri, un bacio per casa, perché tutto sommato la morale non è quella, no? Non c'è scritto da nessuna parte nella tavola che non partecipare alla riunione sia un peccato, invece per noi lo è, perché Dio ci chiama in quella serata a partecipare alla costruzione della Chiesa. C'è un altro aspetto, lo seguirono, i discepoli non parlano, i discepoli sono gli uomini dell'azione, i discepoli sono coloro che proprio lo seguono, e tutto il cammino di Israele è fatto nel Vecchio Testamento di silenzio di un popolo che segue il suo Dio. E perciò Abramo è il padre della fede, no? Per Israele. Perché Abramo è l'obbediente per eccellenza. Cioè dire, è uno che viene, dice, guarda, oggi ti dico, lascia le tue cose e vai, poi ti darò una discendenza, ma mia moglie, e andiamo. Poi arriva il figlio. E il frutto della promessa di Dio, che è Isacco, gli viene chiesto come sacrificio. Non so se voi avete letto, il passo è molto bello, è quasi commovente quando Isacco, salendo su quella montagna per fare i sacrifici, chiede ad Abramo, dice, ma l'agnello che dobbiamo immolare, ma dov'è? E Abramo, il Signore provvederà. E chissà che, no, che tormento era nel cuore di quell'uomo, no? Andare lì a ammazzare il figlio, che non era solo il figlio, era la promessa di Dio. Cioè Abramo in quel momento stava ponendo la sua vita nelle mani di Dio. Lo seguirono, è proprio questo. Lo seguirono, è proprio questo. Perdere ogni progetto personale per metterlo nelle mani di Dio, per metterlo nelle mani di Gesù, il quale ci informa da prima. Il figlio dell'uomo non sa dove posare il capo. Per noi entrare nella fraternità non è un momento di sicurezza. Ha già che fare con brava gente, non sono delinquente, no? No, no. È un mare aperto, è un mare aperto. Seguire Gesù è un mare aperto. Lo seguirono e lo seguirono subito. Subito. Ora, e concludiamo, subito non significa ora. Ogni momento è subito. È subito ora, domani, dopodomani, è subito. Perché non è possibile seguire Gesù e guardarsi indietro. Non è possibile pensare alla sepoltura dei genitori, per chi viene chiamato, no? Ce lo dice il Vangelo. Subito. E allora, per noi che abbiamo meditato stasera su questa esperienza formidabile d'amore che Paolo e Francesco hanno fatto e che noi molto indegnamente cerchiamo di comprendere perlomeno, no? Per andarci sulle orme, beh, io mi auguro che per noi arrivi presto quel subito, che è il subito di preparare le reti per seguirlo, no? Accantonare le reti per seguirlo. E se noi abbiamo questo atteggiamento di sequela, io credo che anche non solo la nostra vita personale sicuramente cambierà, ma anche le nostre fraternità cambieranno. E noi saremo felici, no, di incontrarci e di essere tutti insieme, ma non di una felicità effimera. C'è una gioia che può nascere solo dalla comunione che Dio può dare. Da quel senso di comunione, da quel senso di compartecipazione, da quel senso di essere uni, essere uni. E dire essere una sola cosa, perché uno è il corpo, che è Cristo. E allora l'augurio è proprio che noi da subito possiamo seguire Gesù sull'esempio che Francesco d'Assisi ci ha dato, che è un esempio formidabile, un esempio formidabile. Sta a noi non sprecare il tesoro che abbiamo avuto in dono fino ad oggi, soprattutto per noi che siamo da tanto tempo e parliamo troppo spesso, ma facciamo poco. Ecco, noi ricordiamoci che Dio si aspetta tanto da noi, ma non perché noi siamo capaci di farlo. Si aspetta tanto da noi perché noi, annullandoci, possiamo riflettere la sua luce. Questo è il vero mistero del discepolo, no? Riflettere la luce di Cristo, non della nostra luce, non delle nostre idee, non della nostra vita, ma una vita voluta da Dio al servizio della salvezza. Questa è la cosa più difficile da comprendere nella vita di un credente, ma soprattutto da conquistare, tant'è che noi pensiamo al cammino di conversione come un cammino mai concluso, se non con la morte. Quando saremo di fronte a Lui nella gloria, ci auguriamo che saremo di fronte a Lui e lo vedremo così come Egli è. Allora, auguri. Grazie.